applauso di cui vi spiego un senso che si approfondirà credo nel corso della serata, perché l'occasione di questo libro scritto da Maria Teresa Ferla è stato lo spunto anche per riunire due grandi professori protagonisti della medicina e della psichiatria a Milano e in Italia, il professor Italo Carta e il professor Eugenio Borgna, che ringraziamo molto per questa loro presenza e adesione. Eugenio Borgna fa anche la prefazione a questo libro intitolato L'uomo dei ragni e altri racconti per una psichiatria antropologicamente fondata. Abbiamo voluto con il discorso e l'approfondimento su questo libro toccare però anche con il titolo che abbiamo dato all'incontro una problematica anche più ampia che dal libro emerge: la psichiatria e il grido di vita. La psichiatria è un campo, un approccio al problema umano che guarda a quegli aspetti della vita della persona, di tanti nostri fratelli uomini, che spesso, a cui spesso in maggioranza non pensiamo, ma che le discipline, ma soprattutto le persone, le umanità che si sono coinvolte con questa questo aspetto della vita ci inducono ad avere una maggiore consapevolezza anche a noi tutti, operatori, medici o uomini di cultura o persone interessate a capire queste cose, che allargano la nostra consueta mentalità. C'è infatti la possibilità di un approccio alla sofferenza dell'io che lo definisce e lo rinchiude in una categoria analizzabile, misurabile, farmaceologicamente o medicalmente, o un approccio che invece ne coglie l'esperienza, comunque essa si mostri nella sua diversità, e che in qualche modo allarga anche il sentire nostro della vita e anche un senso della società intera. Ecco, i protagonisti di questa sera, sia diciamo in cammino da tempo, scusate la confidenza anche di queste parole, in cammino fino a quella della professoressa Ferla, è proprio il riassunto di questo. In qualche modo è un dialogo che ha questo in comune, questo approccio alla persona fino anche all'apertura della speranza, perché se c'è un'attenzione alle cose, alle persone, ci sarà pure un motivo finale, ma se il motivo non è credo la guarigione sperata, ci deve essere un motivo che risiede già nell'esistente, nell'esistenza. E mi pare che leggendo a tratti anche personalmente io questo libro si colga questa impronta che questa sera vogliamo capire: da una parte sentire descritta per conoscere questo lavoro della Ferla, e dall'altra parte anche raccogliere un accento, un'esperienza e anche un giudizio, un rischio che ci può essere di riduzione appunto dell'io a fenomeno puramente misurabile. E per questo la psichiatria è il grido di vita. C'è tra l'altro, il libro è fatto di varie storie, e anche il fatto che sia raccontabile, appunto racconti, si tratta di racconti. Se c'è qualcosa di raccontabile vuol dire che c'è qualcosa che ha senso, perché tutta la letteratura è legata al reale, alla storia, e la storia non può che essere legata a un non senso. C'è proprio in questi corsivi che campeggiano nei vari racconti clinici redatti con grande attenzione, mi veniva in mente come fosse ragguardata la persona da questo, in questi frangenti di sofferenza tanti anni fa, e invece oggi c'è questa annotazione così precisa del quando, del come, di quando uno viene, ma anche di quello che uno dice. Ci sono queste frasi in corsivo che sono molto interessanti e che fanno capire alle persone coinvolte, e c'è anche da scoprire questo legame tra chi cura e chi è curato, che forse ha un reciproco aspetto di coscienza e di cammino, che volevo segnalarvi così per aprire l'incontro. L'uomo della morte impossibile, perché questa è la categoria di una persona con cui la Ferla lo rappresenta, dice: non ne sono degno. Ecco, questo non ne sono degno, quanto è radice di quella malinconia e di quel percorso che può condurre anche alla chiusura di sé. O un altro che ci fa un po' capire come noi spesso possiamo guardare, anche esperti, alla persona e alla sua esistenza, in questa frase, uno che dice: quella era la mia casa e il luogo dove io non solo vivevo ma riempivo la mia vita e coltivavo i miei interessi. L'hanno descritta come un immondezzaio. Ecco, non è che non lo era, ma in realtà c'è qualcosa da scoprire, perché quella era la mia casa. Solamente partendo da questo c'è questo cammino che nelle parole esperienza, fenomenologia o attenzione psicoanalitica echeggiano questa grande fisionomia che è il mistero dell'io della persona. A Italo Carta chiediamo il primo intervento, introduci un po' le sue riflessioni e reazioni a questo libro. Italo Carta è una figura importante a Milano dal 70, prima era a Losanna e in Svizzera. A Milano iniziò l'esperienza di un centro di psicoterapia ad Afori, al Paolo Pini, e poi sempre continuò nell'università fino a chiedere anche l'insegnamento di che oggi in cui la Ferla oggi è docente all'Università di Studi della Bicocca, di antropologia e di psicopatologia fenomenologica qui nell'Università Bicocca di Milano. Dunque ha solcato questo cammino. A lui chiediamo il primo intervento, poi al professor Borgna e poi all'autrice. Grazie.
Innanzitutto grazie per essere stato invitato a presentare questo libro, grazie per la presentazione. E non pensavo effettivamente di parlare a un pubblico così folto, mi dispiace per quelli che rimangono in piedi, non so esattamente quanto tempo ho a disposizione, ma cercherò di contenere il mio intervento. Io avrei desiderato che il primo ad aprire la conversazione, no? Perché un dialogo con voi, no? Fosse perlomeno virtuale, no? Fosse il professor Borgna, perché ne ha scritto la prefazione e con questa sua prosa affascinante, scintillante, in cui presenta, come spesso fa nei suoi scritti, la psichiatria all'insegna sotto la guida, diciamo, del pensiero fenomenologico, che ha in comune con la psicanalisi solamente una cosa, quella di avere come oggetto elettivo, no, dell'interesse il soggetto, la soggettività, l'esperienza, no, che ognuno fa dentro di sé, di se stesso e del mondo. No? Sicuramente il professor Borgna dirà delle cose, come sempre, molto interessanti e penetranti e anche vivificanti il pensiero, no, a questo riguardo. Io mi limiterò a fare delle considerazioni sul carattere clinico di questo libro. Fuori dalla retorica, è stata una lettura piacevole e interessante, tanto perché fin dalla presentazione dei primi casi poi mi sono rivisto, ecco, questo è un problema, la distanza. Il primo caso che viene presentato è quello della sindrome di Cotard. Adesso molti di voi non sono psichiatri e io non pretendo assolutamente di stare qui a raccontarvi con la sindrome di Cotard, comunque è un delirio nichilistico, credo che chi è affetto da questa patologia arriva a un livello di sofferenza inimmaginabile, no? Assolutamente inimmaginabile, perché è una neantificazione. Dico perché è stato interessante per me, perché uno dei primi casi che io ho incontrato nel mio cammino di psichiatra, raccontavo prima, quando non avevo ancora nessuna intenzione di farlo psichiatra, ma lavoravo in un ambiente psichiatrico solamente per sbarcare il lunario, è stato proprio una sindrome di Cotard. Mi rimase talmente impresso, no, che e che non ho mai dimenticato. Adesso non so se fosse la mia vocazione psichiatrica, fosse anche da mettere in riferimento con l'incontro con un'angoscia assolutamente totalizzante, inesprimibile, no? E può anche essere, no? Quel caso insieme ad altri, no? E la cosa sempre curiosa è che molti anni dopo, non tantissimo, comunque un po' di anni dopo, andando a fare un'esperienza clinica e formativa a Losanna, curiosamente uno dei primi casi che mi capitò di incontrare fu ancora una sindrome di Cotard, no? E la cosa che interessante era che i colleghi svizzeri, pur anche molto dotti, non conoscevano questa sindrome, per quando io ho detto ma questa è una sindrome di Cotard, il capo, il professor Miller, molto compiaciuto, ha detto bravo, no? E questo mi valse effettivamente una fama in peritura, no? Quindi devo essere grato anche per questa ragione alla sindrome di Cotard, no? Poveri. Bene, a parte questa considerazione anche in parte autobiografica, questo libro è molto interessante perché, tanto perché è redatto, lo si sente, no? Da una persona che vive l'esperienza psichiatrica in trincea, insomma la vive a contatto realmente con la sofferenza nelle sue declinazioni più diverse, più variegate, no? La vive proprio come la viviamo, no? Adesso dico al plurale, facendo riferimento nella mia mente, ci sono i miei colleghi, il dottor Cornaggia è qui di fronte a me, il professor Cornaggia, cioè utilizzando diversi strumenti, no? Per affrontare la sofferenza psichica, no? Questo è un libro, anche se non viene mai detto, no? Nel libro, no? È un documento di quella che è una psichiatria integrata, no? Perché qui si parla dell'uso dei psicofarmaci, si parla dell'uso della psicoterapia, si parla degli interventi che vengono condotti all'interno della comunità terapeutica, si parla dell'importanza dell'equipe, tutto questo, no? Insomma, configura, no? Un affresco in cui diverse tinte, diversi colori, diversi strumenti, diverse figure si compongono in una gestalt unitaria, no? si percepisce nettamente come solamente chi fa l'esperienza di una psichiatria, no? Sia l'ambito istituzionale ma aperta verso il territorio, aperta verso le realtà extra ospedaliere, no? Può avere scritto, no? questo libro. Non c'è un solo caso in cui non viene presentato, anche diciamo con onestà intellettuale. Perché dico onestà intellettuale? Perché molta letteratura psichiatrica, in questi resoconti che vengono fatti, che le riviste sono piene di casi che vengono raccontati, raramente vengono riferite in maniera così precisa e criticamente dettagliata, no? Tutti gli strumenti che vengono usati, raramente sulle riviste di psicoterapia in cui si riferiscono dei trattamenti di casi, si parla dell'uso dei psicofarmaci, ecco, no? E qui in maniera veramente molto, molto precisa, no? in maniera narrativamente così molto fruibile, facilmente fruibile, si dice proprio come vengono trattati questi soggetti, no? E come appunto al di là di ogni riflessione e di ogni teorizzazione, tra l'altro anche molto difficile, perché è difficile fare una teorizzazione epistemologicamente corretta, no? Dell'uso che vengono fatti i diversi strumenti che sono giustificati da impianti teorici e scientifici completamente diversi, però nella clinica noi usiamo questi strumenti, no? E a me è molto piaciuto, no? che questo sia stato raccontato, no? Raccontato che non si può trattare dei gravi psicotici senza usare gli psicofarmaci. Questo lo affermo e lo dico diciamo sapendo, no, che molti sanno, molti sanno, non so se molti, ma comunque quelli che mi conoscono qui presenti, che non sono certo di formazione organicistica e psicofarmacologica, però non si possono ottenere i risultati che vengono ottenuti utilizzando anche altri strumenti, o se vogliamo dando un'importanza, un primato, no? In quanto importanza, no? Importanza anche sostenuta da una visione dell'uomo che non è appiattita, no? Sulla dimensione biologica, usando altri strumenti, ma questi strumenti è possibile usarli quando previamente, no? È stato reso possibile il dialogo, il colloquio con questi soggetti, no? Mediante l'uso dei farmaci. Adesso io non voglio assolutamente tessere, come dire, il panegirico o fare una difesa dell'importanza della farmacologia nel trattamento dei psicotici. Quello che invece voglio dire è come l'uso intelligente dei farmaci consente appunto di ottenere dei risultati che altrimenti non sarebbe possibile ottenere, no? E come l'integrazione, la mente dei terapeuti, perché le terapie integrate sono integrate primamente nella testa del terapeuta, no? Poi provvede il nostro corpo, il nostro cervello a integrarlo, però come lo faccia è ancora un grosso enigma, no? Però è importante che questa integrazione sia realizzata, no? Non solamente realizzata, ma sia veramente elaborata e digerita nella mente dei terapeuti, che usando diversi strumenti e sapendo esattamente, no? Esattamente, tendenzialmente, no? Tendenzialmente, esattamente, che cosa stanno facendo, no? Possono ottenere, no? dei risultati che altrimenti non sarebbe possibile ottenere. Io sono stato veramente impressionato e direi anche edificato, no? nel leggere queste storie cliniche, non solamente, no? Per diciamo, il valore narrativo di queste storie, no? Che sono anche affascinanti perché sono storie di personaggi drammatici, sono storie per alcuni aspetti, se vogliamo, anche divertenti, perché un personaggio come l'uomo dei ragni, che è quello che ha dato il titolo al libro, è veramente un personaggio a cui ci si può accostare, o cogliendo, come dire, tutta la drammaticità dell'autismo paranoico di questo signore qui, oppure ci si può accostare anche con un sorriso, perché è veramente un personaggio estremamente bizzarro e divertente, no? Il dottor Luigi, no? Sicuramente, no? è godibile anche, diciamo, mentre ci sono altre storie che sono veramente molto dolorose, no? E anche questo è un valore di questo libro, aver avuto anche il coraggio di raccontare gli insuccessi, i fallimenti. La letteratura psichiatrica, quella così più divulgata, non è molto ricca della narrazione di fallimenti, no? E raccontare i suicidi, no? Che è veramente una delle esperienze più dolorose. E al tempo stesso saper fare silenzio, no? Sull'atto suicidario, riservarsi sempre un giudizio, non emettere mai dei giudizi, o cercare, no? di capire qualcosa di quello che è accaduto nella mente, no? Certo, io concordo effettivamente con la lettura interpretativa, no? Come a volte il suicidio è l'unica possibilità, no? È l'unica possibilità di affermare qualcosa di vitale. Qui mi rifaccio anche alla psichiatria, un grido di vita, no? Anche paradossalmente anche un atto suicidario può essere una rivendicazione, la maniera più paradossale, no? Del diritto ad esistere e vivere, no? In liberati dall'angoscia dell'esistenza. Io credo di aver detto abbastanza, no? Ecco, quindi vi ringrazio per il vostro ascolto.
Le cose bellissime che abbiamo ascoltato da parte di Camillo Fornasieri e poi anche da Italo Calza col magistero della sua parola e anche della sua esperienza umana che trafigge ogni conoscenza tecnica e scientifica per cogliere invece il nocciolo umano fenomenologico, psicodinamico, antropologico della sofferenza umana, della sofferenza psichica. Aggiungere qualcosa poi anche alle introduzioni che ho scritto forse non servirebbe molto, anche perché i punti essenziali del discorso sono stati espressi. Vorrei solo riflettere insieme a loro sulla climax culturale in cui l'autrice ha pensato, ascoltato, sperimentato, realizzato questi incontri con persone mai vissute e considerate come alienate, ma invece come persone segnate da un altro destino dal nostro. Le psichiatrie sono infinite, come Italo Calza già del resto splendidamente ha indicato, ma possiamo comunque distinguerne due senza ritenere certo che l'una sia superiore all'altra, che l'una abbia maggiori facoltà interpretative dell'altra, ma la psichiatria dominante oggi è quella farmacologica, e lo abbiamo ascoltato, ma al di là dei farmaci che tutti usiamo, che sono comunque strumenti che hanno rivoluzionato il modo di essere della psichiatria, ma anche il modo di rivivere le esperienze psicotiche, dilatando immensamente le aree possibili della soggettività dei pazienti, che riemergono oggi con una intensità, con una palpitante dimensione di vita, quando non siano soffocate certo dal trionfalismo farmacologico che usa farmaci in dosi insensate. I farmaci oggi consentono anche di cogliere, di fare riemergere il fuoco interiore che sta al fondo di ogni esperienza umana di sofferenza, cosa che invece prima degli psicofarmaci certo erano difficili da cogliere. Una psichiatria dunque che ritiene che gli psicofarmaci siano il solo radicale strumento di cura, tesi che può essere anche accettata partendo da premesse che non sono le nostre ovviamente, ma questa tesi scientifica implica anche un cambiamento radicale, una metamorfosi radicale nel modo con cui un medico, una infermiera, un assistente sociale si confronta con un paziente. La ideologia farmacologica è quella che coerentemente con quelle che sono le premesse che stanno al suo fondamento ritiene che non valga la pena a perdere il proprio tempo ad ascoltare pazienti che dicono cose che appartengono al suo mondo, che dicono cose che molto facilmente riescono ad essere diagnosticate come appartenenti a questo o a quel gruppo di malattie. E anche un grande psichiatra tedesco dell'Ottocento, Emil Kreppelin, che ha fondato la psichiatria scientifica, ha potuto appunto scrivere che era follia quella degli psichiatri che stessero ad ascoltare i pazienti, a cercare di creare relazioni umane con loro, perché tanto impossibile era entrare in relazione con loro, gli strumenti che potevano alleggerire o anche spegnere la loro sofferenza non potevano se non essere altri di natura tecnica, sia pure rudimentale, sia pure archeologica, ai tempi di Kreppelin. A Kraepelin si è subito associata a un'impostazione, quella di Wittgenstein-Griesinger, più sofisticata dal punto di vista della riflessione teorica, che giungeva a affermare che siccome ogni malattia psichica non è altro se non l'espressione di una malattia cerebrale, dunque a nulla serviva in ogni caso tentare di aprire relazioni umane, terapeutiche con i pazienti. Anche se per le infinite contraddizioni che vivono nella vita, ma anche soprattutto nelle esistenze degli psichiatri, che si ammalano fra l'altro in maniera ancora più frequente che non persone che non siano psichiatri, con l'incidenza del suicidio, leggevo ancora ieri sui Forschritt, che questa rivista tedesca, no? Sono più frequenti di quanto non avvenga già in chi non si occupi di psichiatria. Wittgenstein-Griesinger, nel mettere in evidenza le contraddizioni della psichiatria e sue, ha anche però indicato come la psichiatria alternativa a questa, farmacologica, non potesse comunque essere negata. Infatti, in quella che è stata l'inaugurazione della prima clinica psichiatrica universitaria tedesca nel 1867 a Berlino, Griesinger ha appunto detto che sì, dal punto di vista scientifico, nulla sta a fondamento di una esperienza di follia che non abbia radici cerebrologiche, che non siano encefaloiatriche, che non nascano cioè da lesioni cerebrali che oggi certo vengono nobilitate, sofisticate nel contesto di quelle che sono le neuroscienze. Ma contemporaneamente Griesinger diceva a questi studenti: guardate però che se non siete capaci di vivere nel vostro cuore il dramma, la passione di chi precipiti in un'esperienza delirante o allucinatoria, non può fare lo psichiatra. La tesi, le ragioni anche a volte oscure o comunque deboli o rapsodiche che stanno a fondamento dell'altra psichiatria, di questa seconda psichiatria della quale già Italo Casa ha parlato e che comunque soprattutto riempie di sé questo libro, l'altra psichiatria, che pure è una psichiatria debole, pur rifiutando certo l'anatema nei confronti degli psicofarmaci, che è una cosa insensata, sostiene e ritiene che soltanto se fra medico e paziente nasca quella difficile, complessa, a volte impossibile relazione umana che cerchi di rendere sempre meno asimmetriche. Certo, l'asimmetria non può essere cancellata, le dissonanze tra quelle che sono le visioni del mondo che abbiamo noi, che siamo di fuori della follia, non possono essere risolte, identificate nelle ragioni del mondo segnate dalla malattia e dalla malattia psichica, ma in ogni relazione autentica, in questa che pure anche Schopenhauer diceva essere una delle espressioni più misteriose della vita, perché che due persone, che due monadi comunque separate l'una dall'altra, tanto più si sono separate poi dalla presenza di follia, dalla presenza di angoscia, dalla presenza di inquietudine, dalla presenza di tristezza, di disperazione. E anche il linguaggio in psichiatria, come questo libro mirabilmente dimostra, l'importanza delle parole che si usano per cercare di definire quali sono le ragioni o comunque i fenomeni dell'angoscia e della sofferenza delle persone, hanno un'importanza fondamentale. In che cosa? Nella crescita della sofferenza, a volte nel rendere cronica una condizione di sofferenza, che è una cosa cioè estremamente seria e drammatica, sulla quale sia Luc Ciompi, che è stato a Losanna con Italo Carter, sia poi anche Manfred Breuer, hanno scritto cose molto, molto attendibili. L'atteggiamento che noi abbiamo nei confronti dei pazienti determina addirittura una più rapida cronicizzazione del disturbo, cioè la perdita di ogni salvezza, oppure invece mettere a disposizione del paziente una qualche zattera sulla quale insieme chi cura e chi è curato cerchi da una parte di capire che cosa viva un paziente divorato dalle fiamme dell'angoscia e della disperazione, che cosa viviamo noi quando ci confrontiamo con queste fiamme a volte laceranti, ma soltanto se fra medico e paziente nasce dunque questa disperata tendenza, questo tentativo certo di creare relazioni che possano quasi rendere chi cura capace di sentire come sue e come proprie le angosce e le solitudini dei pazienti, e solo quando i pazienti riconoscano nel medico, nello psichiatra, nello psicologo una persona alla quale non si sentono estranee nel dolore e a volte anche nel pensiero della morte volontaria di un vite che dilaga, certo, ma che comunque in alcune situazioni, soprattutto psicotiche, si fa ancora più lacerante. Il discrimine, allora, la linea di separazione, sto per concludere anch'io, fra una psichiatria rigidamente, seriamente biologica e una psichiatria invece di matrice psicodinamica come quella di Italo Carta, splendidamente, antropologicamente aperta poi ad ogni incontro e ad ogni dialogo, una psichiatria che si richiami a questa misteriosa parola che è la psichiatria fenomenologica, che possiamo anche chiamare, per semplificare le cose, come una psichiatria della interiorità. Queste due psichiatrie presuppongono diversi modi di considerare la sofferenza psichica, diversi modi di dare importanza alle parole che i pazienti ci dicono. Il libro di Maria Teresa Ferla è in questo una testimonianza splendida di come si possa fare fenomenologia, nel senso anche crudelmente, cioè seriamente husserliano, nel prendere sempre sul serio le parole che i pazienti dicono e non invece nel considerarle soltanto come espressione di un'insensatezza provocata, determinata dalla malattia e cioè dalla follia. In questi racconti, nel prendere sul serio le parole che i pazienti dicono, nel cercare di rispondere alle parole che nascono dall'angoscia, dalla disperazione, dalla ricerca della morte volontaria, con parole, le nostre, che faticosamente cerchino di non essere meno sensibili, meno aperte alla speranza, che sopravvive comunque anche nelle situazioni di angoscia. Questa certo è una sfida nella quale chiunque si occupi di relazioni umane, tutti più o meno ce ne occupiamo, alla quale siamo chiamati e a cui questo libro risponde con questo discorso fatto certo di rigore assoluto, di partecipazione emozionale che non diventa identificazione, perché questa è impossibile e creerebbe anche infiniti problemi controtrasferali di contaminazione relazionale, perché un conto è la immedesimazione, come appunto qui si dimostra, un conto è cercare di medesimarsi in che cosa loro in questo momento stanno pensando, ad esempio, e un conto è, tanto più se ci fossero qui dei pazienti, e l'altra cosa invece è identificarci con quelli che sono i deliri, le allucinazioni, i sentimenti, le angosce, le nostalgie, cosa possibile, certo, ma comunque cosa antiterapeutica. alla psichiatria, allora che nasce e si sviluppa trionfalmente a partire dal 1952, quando è cominciata in 10 anni ateniesi che hanno cambiato il mondo della farmacoterapia, perché poi dopo questi 10 anni di una creatività prodigiosa, i farmaci, sì, altri farmaci, insomma, non le molecole essenziali. Da questi farmaci allora è cambiato il modo di rivivere i propri sentimenti, i propri deliri, è cambiato il modo di entrare in relazione con i pazienti, e allora queste due psichiatrie potremmo considerarle simbolicamente, metaforicamente, da una parte come una psichiatria che si fa sempre più scientifica e che quindi abbia l'esattezza come paradigma assoluto di conoscenza, dall'altra parte invece una psichiatria che potrei, in qualche modo sono affascinato da questa immagine di un poeta tedesco romantico, Clemens Brentano, che senza sapere nulla di filosofia ha però contraddistinto luminosamente e quasi prodigiosamente l'essenza di una psichiatria come quella che Italo Carta, e anche per quanto mi è stato possibile fare, l'ospedale psichiatrico, e poi Maria Teresa Ferre, una psichiatria che Clemens Brentano ha definito la sorella sfortunata della poesia. Grazie.
Parola adesso all'autrice nel difficile compito di aggiungere qualche parola allo scritto del libro, ma in questo clima anche però di consapevolezza storica che è stata anche tratteggiata, come è nato il libro, anche l'intenzione di scrivere le storie anzitutto di queste persone e dove intende portarci anche ai lettori, ha coinvolto anche me che non sono della questo campo, dentro degli aspetti molto importanti e interessanti.
Sì, grazie. Ma ciò che rende facile il mio compito è che io vorrei rendere le mie parole una gratitudine alla grande opportunità che ho avuto io di avere maestri che in questo momento sono qui seduti al mio fianco. E la richiesta di poter anche avere loro qui stasera vuole essere anche una possibilità che si possa aprire anche per altri, soprattutto che cominciano, che si affacciano a questo mondo anche dal punto di vista formativo, psicologi, giovani psichiatri, perché la grande scommessa che io ho visto incontrando loro era che questo lavoro veramente può diventare una grande avventura, dove tutta la vita, non perché chissà quali risultati, ma la conoscenza di sé, la conoscenza del mistero che la vita è, diventa una cosa possibile, una cosa grandiosa. C'è un particolare, le ultime, faccio una citazione alla fine dell'ultimo racconto che del professor Borgna, da uno dei suoi numerosi libri, che mi sembra un po' il senso del perché queste cose poi le ho scritte, ed è stato per me necessario quasi scriverle, quando dice: la psichiatria ha bisogno di riflessione e di analisi critica delle situazioni con cui si confronta, ma ha anche bisogno di attitudine all'ascolto, al dialogo, alla partecipazione emozionale. Il rischio del teen è molto alto in psichiatria. I modi di essere psicotici tendono a manifestarsi e tendono a ripetersi in forme che sembrano uguali, ed è facile, anche comodo, lasciarsi trascinare da questa impressione. È questo il punto che volevo sottolineare. Siamo allora capaci di rinnovarci senza fine di considerare ogni esperienza psicotica l'una diversa dall'altra, di rivivere in noi ogni incontro con un paziente come se fosse il primo incontro. Ecco, infatti io vorrei dire che se è stato possibile incontrare ad esempio il dottor Luigi, appunto il signore che dà origine a questa, a uno dei racconti più significativi, il signor Luigi ha potuto essere incontrato, ascoltato, perché nell'ospedale di Novara, dove io cominciavo i miei primi passi, le persone, i pazienti, anche portati in condizioni così abbastanza rocambolesche, no? Come poi avvengono i ricoveri in psichiatria, nella pseudo-urgenza molte volte, come è il caso di questa situazione che sembra chissà quale urgenza, che poi sono anni e anni che viveva in questo mondo, solo che per il contesto in cui si è posto è diventato urgente perché è diventato scomodo per qualcuno. È stato fin dal primo giorno accolto, no? Io ricordo benissimo, sono cose che poi rimangono paradigmi per tutti gli altri incontri, da tutta, no, l'equipe che entrava nella sua stanza e il primario in persona che per primo andava e gli stringeva la mano augurandogli, chiedendogli come si chiamasse, come parlasse. Per noi che avevamo visto anche insomma nelle cliniche psichiatriche che frequentavamo per la formazione, che purtroppo oggi immagino e so e conosco per quello che è anche il racconto di tanti studenti, e non di tutte chiaramente, però il paziente non viene, si parla tanto di ascolto, ma sfido anche gli operatori a parlare di come in un pronto soccorso o in un reparto per acuti oggi si possa parlare, ascoltare. Il punto per me, la sfida fondamentale, è stata vedere che il riconoscimento appunto del rigore antropologico con cui si è detto, si è parlato dell'uomo e quindi dell'uomo malato, di come addirittura nella follia in maniera più trasparente le condizioni più profonde dell'umano emergano, con quella certo angoscia, sofferenza indicibile, ma anche con quella trasparenza per cui la domanda e il grido di vita si fa molto più vivo e potente, meno mascherato della pseudonormalità con la quale noi tante volte viviamo. Ecco, quello per cui da subito la psichiatria mi ha affascinato, poterla avere incontrata e vista all'opera non mi sembrava vero, non mi sembrava possibile questo grande nesso tra teoria e prassi che vedevo in un'esperienza nella quale appunto per opportunità, per grazia mi era stato dato di incontrare questo fondamento, questo clima profondo di conoscenza, di rispetto che certo partiva da alcuni, ma proprio perché è contagiante, investiva a livello di formazione, di dialogo, di continuo anche incontro nel gruppo, nell'equipe, l'infermiere, l'ausiliario, l'ultimo arrivato, tutti ci si devono e possono sentirsi, e questo clima è fondamentale perché si crei quel luogo che è la cura, il luogo in cui si cura la persona, che può essere il reparto, la situazione dei reparti per acuti, lo faccio emergere in alcuni aspetti, in Italia forse designa, caratterizza proprio la mancanza di questa rigorosità clinica che da sempre un po' ha caratterizzato la nostra esperienza. Naturalmente il luogo di cura, questi pazienti sono in molti racconti visti, perché la mia esperienza è stata per molti anni quella del reparto per acuti. Negli ultimi racconti viene descritto anche il lavoro più integrato che si svolge e che anzi ha soprattutto nel territorio, negli ambulatori, nei centri territoriali, il punto di fondamentale, no? La cosiddetta presa in carico. E anche lì comunque è fondamentale ambulatorio, reparto, comunità terapeutica che sia, che sia difeso e tenuto alto e cosciente, continuamente rinnovato e detto, mai dato per scontato, che cosa è l'uomo, chi abbiamo davanti, qual è il suo mondo, che cosa sta vivendo, dove l'ascolto diventa non una predisposizione morale, ma una necessità conoscitiva, dove la capacità e il voler ricostruire la storia non è una curiosità ossessiva, ma è appunto, fa parte di questa rigorosità, di questo paradigma della rigorosità di cui adesso accennava il professor Borgna. Quindi io ho sentito la necessità di scrivere questo libro per le esperienze, gli incontri che ho fatto erano troppo straordinari pur nella loro ordinarietà. Cioè, è vero, sono 8 racconti in mezzo a centinaia e centinaia di incontri che possono essere accaduti in questi anni, per me emblematici, che chiaramente sono paradigmatici, ma sinceramente la cosa che più mi colpisce ogni giorno a una prima visita, quando discutiamo in equipa o rincontriamo un paziente o siamo di fronte a un paziente che è 20 anni, che diciamo di conoscere e di cui cerchiamo di ricostruire la storia, e si vede, si nota che la storia è quella meno conosciuta, meno saputa, si vedono le cartelle fatte ancora purtroppo con queste anamnesi che non dicono nulla, che non significano nulla di questi. Imparando, conoscendo di questa esperienza. È un mondo, sinceramente, penso, quando viene avvicinato, incontrato, la routine, ecco, questo mondo della routine che riaccade, sembra riaccadere sempre allo stesso modo, come se ricevesse innanzitutto in questo tipo di disposizione e di modo di lasciarsi provocare in fondo, perché le domande sono così esplicite, quelle che tante volte il paziente ci fa. È il muro di difesa che abbiamo noi che è terribile. E la difesa soprattutto di chi continua a stare, a lavorare in questo ambiente può diventare veramente una barriera, altro che artefatto istituzionale, un artefatto che crea distanza, che crea cronicità, che non si attende più nulla. Aver visto insomma invece che la possibilità quotidiana trasformava delle storie apparentemente, no, che qualsiasi trattato di psichiatria appunto poteva descrivere come tipizzabile o inquadrabile in una ripetitività, si accendevano immediatamente di originalità e di unicità. E questo lo dico perché, ad esempio, è stato provocatorio cominciare con questo caso, ad esempio, della sindrome di Cotard, no? Appunto, come diceva il professore, Carta è una sindrome molto rara e aver azzeccato, immagino, anche la diagnosi, ma è stata proprio una provocazione con la quale volevo dire: è possibile nell'ordinarietà quotidiana, visto anche il tipo di situazione nella quale noi ci troviamo, ad esempio facendo anche la psichiatria in Italia, siamo nei contesti territoriali, andiamo nei domicili, andiamo a casa, abbiamo un bacino d'utenza altissimo, sono in genere tantissime le occasioni di incontro. Dentro l'ordinarietà quotidiana, proprio il cambiamento di sguardo, il cambiamento di orizzonte conoscitivo ci mette di fronte e ci fa scoprire anche le sindrome più rare, che non sono da manuale, ma vivono, ci sono, fanno parte della vita della gente, siamo noi che non le sappiamo riconoscere. Ecco, su questo vorrei dire che per conoscere, un'altra cosa che è stato necessario, io ho imparato, è essenziale saper riconoscere. Cioè, il contributo in fondo fondamentale della psicopatologia fenomenologica è stato, a mio avviso, e lo è come contributo ulteriore a tutta la riflessione, quella di avere descritto qual è il mondo, il vissuto di un'esperienza autistica, di qual è il mondo, il vissuto, che cosa significhi delirare, che cosa significhi allucinare, le differenze tra un delirio depressivo, un delirio paranoide, perché se io non conosco i grandi autori che hanno attinto, tra l'altro, sappiamo, in questa scuola, con un nesso così stretto a tutti i riferimenti filosofici, antropologici, e li hanno mediati nella clinica, hanno permesso, danno come la chiave d'ingresso per poter poi riconoscere e saper quindi ritrovare con una rigorosità e quindi anche con una distinzione, perché la differenza fa la clinica, insomma, e fa anche il trattamento, chiaramente. Ma se non si conosce, non si può riconoscere il tipo di vissuto, di esperienza che la persona di fronte a me ha. E c'è una differenza enorme, perché è variegato. Ad esempio, l'omologazione con cui tante volte si trattano e si vivono i disturbi psichici, oltre a essere appunto negativa, perché poi di fatto porta questi trattamenti misti dove ormai si trova di tutto nel trattamento di un paziente anche psicotico, schizofrenico, il trattamento farmacologico che è un cocktail misto che prestigiose cliniche psichiatriche danno e riempiono la vita anche con queste prescrizioni farmacologiche impossibili, omologando e non sapendo neanche più cogliere le differenze specifiche di quella che, ripeto, è l'esperienza schizofrenica, l'esperienza depressiva, il tipo di delirio. Ecco, anche questa capacità, questo contributo enorme che ha portato, che hanno portato scrittori come alcuni altri di quelli già citati prima, tutto questo, se non è conosciuto, non permette di muoversi e di riconoscere nel signor Elio, ad esempio, una sindrome di Cotard. Il signor Elio sarebbe stato trattato come qualsiasi altra depressione resistente, cronica forse, ma non è l'etichetta, chiaramente. Si è arrivati a guardarlo nella sua unicità proprio per questo metodo di conoscenza, e la sua unicità non rimane soltanto nel momento, chiaramente, del riconoscimento diagnostico, ma è tutta l'unicità di un trattamento, per cui allora si pensa e si vede e si coglie, come capitava e come si cerca di far capitare anche nel nostro lavoro quotidiano, ma quali, chi tra di noi è più, con chi è scattata di più questa capacità dialogica? No, si sceglie il medico in base al territorio di appartenenza, certo. Le necessità organizzative possono essere anche queste, ma quanto invece non è possibile all'interno, almeno di chi voglia curare in questo modo anche unico, personale, adeguato, la persona che abbiamo di fronte, un'unicità di trattamento, un riferimento preciso che risponda ad esempio a quello che è accaduto. Questa paziente con questa infermiera, con questo tipo di visita, ad esempio domiciliare, con questo gruppo, si trova di più. Aiutiamola, facilitiamo la personalizzazione della cura. Ecco, tutte queste cose che sembrano scontate, in realtà per me rappresentano, ad esempio, un impegno, anche una sfida quotidiana che è nata avendo alle basi maestri come loro e che però oggi si pone assolutamente necessaria un ritorno a questo tipo di riflessione, di conoscenza e di cura del malato. Lo vediamo, lo sentiamo da tutte le parti, e sentiamo soprattutto la necessità che ci siano operatori così. Quattro giorni fa, cinque, forse una settimana fa, sono rimasta molto delusa, così, per una riflessione che all'interno dell'equipe mi colpiva, la solito incontro settimanale tra gli operatori del territorio, del reparto, per cercare di seguire i pazienti che, poveretti, devono fare lo slalom tra gli psichiatri e gli operatori che lo curano, se vanno in comunità, la necessità, voi sapete, della continuità di cura. Queste sono malattie che durano negli anni e quindi che implicano che le persone si parlino, no? E che si trasmettano anche quello che hanno appreso l'uno dall'altro, perché poi non debba sempre essere un reinizio per il paziente, che a discapito dell'equipe che non si comunica, a tutto un azzeramento della sua storia. E forse sono qui presenti, però ho parlato anche con loro, quindi sono rimasta molto colpita che, riparlando di un caso particolarmente complesso, soprattutto da parte degli psichiatri più giovani, non si sapesse creare nessun nesso tra appunto il senso del peggioramento di questa signora, che appunto una situazione abbastanza tipica purtroppo per i pazienti pluriricoverati che passano dal reparto per acuti alle comunità, una grave forma, adesso si dice, continua a dire, disturbo di personalità grave, ma con screzi psicotici, che si vede fallito il suo matrimonio, si è vista tolta la figlia, la famiglia d'origine che non la vuole più, e questi colleghi che, di fronte alla mia domanda, ma perché Alessandra sta così male ancora secondo voi in quest'ultimo mese, non c'è nessun nesso tra il suo comportamento e quello che passa nella sua testa, così ci sono dei gesti automatici. Proprio di fronte a un dramma umano di questo tipo. Allora, forte di questa delusione, ho detto, mi sono ridetta, ecco, è importante che persone che vivono e che lavorano in questo campo facciano sì che non ci che si possa cogliere e vivere, stare a fianco di questi malati in un altro modo, riconoscendone, non avendo paura di dire le nostre paure, le angosce che sono mosse in noi dallo stare vicino ad Alessandra in questi mesi in cui più di tanto noi non possiamo solo affiancarci come un'altra famiglia, dobbiamo ricostruire un'altra famiglia, ma chi comincia? Chi comincia a legarsi con lei? I casi, le situazioni prendono tutt'altra piega quando qualcuno ci sta a questa sfida. E questo può cominciare dall'ultima infermiera che si gioca e che dice, ecco, oggi la domiciliare è successo questo. Oggi, oppure come mi diceva un infermiere l'altro giorno, che un paziente gravemente autistico che non usciva e che abbiamo trovato questo nesso col fatto che anche gli piace la pesca, e allora l'infermiere passa, parte l'infermiera del territorio, non l'infermiera della comunità, attenti perché anche queste sono mansioni extra, che va a pescare con lui. E da quando lui va a pescare e sta vicino in silenzio a Mario, questo paziente ha cominciato con lui a scambiare non solo qualche parola, e da lì si è aperta tutta una possibilità di andare a casa a trovarlo, di farlo entrare in un altro gruppo di pazienti. Però lui ha rischiato, è stato lui che ha rischiato questo incontro, capendone l'unicità e l'originalità. Quindi la provocazione fondamentale, il libro voleva chiamarsi veramente forse Storia di ordinaria e straordinaria follia, per sottolineare che la straordinarietà è data dalla posizione conoscitiva umana che ciascuno di noi ha. E non solo dalla fortuna di poter incontrare sindromi particolarmente complesse, e che anche perché questo campo è pieno di complessità e rivela infinite possibilità ogni volta di conoscenza e di riconoscere sintomi nuovi, esperienze nuove, ma senza, appunto, così ne approfitto ancora per ringraziare, senza queste basi, senza questa tradizione che anche così tutta italiana adesso qui, che pesca però, come avete sentito, sicuramente in un ambito europeo che è quello della scuola svizzera, della scuola tedesca, e che ha proprio anche una posizione, una concezione dell'esperienza umana a 360 gradi, nulla a che vedere con le derive operative, pragmatiche della tradizione anglosassone, che in questo campo, soprattutto in psichiatria, ha pochissimo spazio di riflessione e di fondamento appunto antropologico umano. Non a caso, quindi, questo incontro e questo tipo di mi sembra anche un momento riguardo della vita aver avuto due dei principali maestri a questo tavolo. Senza di loro, chiaramente, non solo non sarebbe stata possibile buona parte delle esperienze descritte, che sono state proprio anche condivise fianco a fianco, in particolare col professor Borgna, ma anche oggi penso non ci sarebbe questo pubblico così interessato e che colpisce, no? Che per parlare di psichiatria si muova così tanta gente. Per cui ringrazio ancora infinitamente loro e anche tutti voi.
Bene, grazie Ferla, è bellissima la sua testimonianza. Vorrei sottrarre ancora qualche minuto ai gentili presenti l'affresco tracciato anche di una scuola, di un presente, mi pare che sia stato da tutti recepito e intuito. Ferla, lei conclude la sua introduzione dicendo che questo cammino, diciamo, della soggettività come cuore della conoscenza, questa lettura umana della follia, come un po' emerso dai vari interventi, è come però una andare controcorrente e navigare su una zattera rispetto a una grande nave da crociera sulla quale molti altri si sono imbarcati. Io vorrei che chiudessimo sentendo anche un po' un impegno storico e una responsabilità nei vari ambiti in cui ognuno è impegnato. A cosa si accenna con questo? Ma lo chiedo anche ai due correlatori. C'è apre questa così percezione della questione, che la vostra zattera è diretta verso il cammino misterioso della sofferenza, cioè di gente che ci testimoniano come la conoscenza sia legata all'esperienza e alla condivisione. Molto bello l'accenno finale, che si scoprono cose nuove o si riconoscono proprio per un ascolto e una vicinanza all'esperienza, no? E questo è un po' vero in tutti i campi, anche nella nostra Italia. E si conclude dicendo c'è una ragione, diciamo, cartesiana intesa un po' in modo riduzionista, e una ragione più aperta, allargata. E questa è la sfida, lo chiedo a Borgna, lo chiedo a Italo Carta. Tra un anno sono i 30 anni della legge 180, sono stati cambiati i luoghi dove questo era, tutto questo, diciamo, aspetto della persona era, come dire, collocato o rimaneva in uno stadio, come dire, inerme, ma siamo passati a un luogo aperto dove questa percezione nuova si è fatta strada, o siamo ancora su una zattera? Cioè, siamo in un immenso manicomio, avendo chiuso quelli piccoli, se non c'è questa visione precisa e puntuale.
Beh, insomma, la psichiatria italiana, forse anche quella europea, non me la sento di poter dare un giudizio allargato all'Europa. La psichiatria italiana è molto a macchia di leopardo, come si dice, cioè ci sono dei luoghi in cui quella che è stato il retaggio di una cultura manicomiale è stato completamente trasformato dall'applicazione della legge 180, quando è stata applicata. Io questo lo dico sempre perché è importante saperlo: in tutto il territorio nazionale non c'è una sola struttura che potesse renderla esecutiva, no? Questo fu un atto di grave irresponsabilità, io lo dico sempre, no? Di chi ha promulgato una legge senza sapere esattamente cosa stesse facendo, insomma, no? Comunque in questi anni di cammino se ne è fatto molto, ma la cultura alternativa alla reclusione, all'emarginazione, ecco, questa è una cultura che ancora non si è affermata come dominante, ma questo per tantissime ragioni che sarebbe molto lungo esporre, perché nei confronti della follia tutti abbiamo delle difese. La professoressa Ferla prima parlava di difese, sì, certo ci sono le difese di chi, no, appunto, preferisce negare o non vedere, insomma, la follia, e c'è questa enorme impalcatura difensiva anche dei folli stessi, insomma, dire, forse il confronto è proprio tra queste corazze, no? Difensive, e questo è radicato dalla condizione umana, insomma, mi è piaciuto molto quando nella prefazione Borgna ha ripetuto una cosa che tante volte ha detto, no? Come la follia e la libertà, no? Sono due paradigmi che ci fanno, a cui è legata la nostra condizione umana. Noi ci differenziamo da tutti gli altri esseri viventi per la follia e per la libertà, no? E questo è inquietante dirlo, beh, così gli animali nelle condizioni naturali, li facciamo impazzire noi, li nevrotizziamo, ma loro in condizioni naturali non lo sono, insomma. Posso avere qualche manifestazione che noi antropomorficamente diciamo psicopatologica, se ingoio delle sostanze tossiche, queste cose qui, no, effettivamente. Ma ora vedo alla questione della zattera la nave da crociera, forse la nave da crociera è la nave della psicofarmacologia, delle neuroscienze, no? Io sinceramente non mi sento una zattera, ma sarà che non so perché, non sono animato da sentimenti di ostilità nei confronti della nave di crociera, se la nave di crociera issa la bandiera delle neuroscienze. Perché le neuroscienze, quando non sono solamente delle tecniche, no? ma sono scienze, no? Il che vuol dire che ci sono delle teste pensanti, e siccome le teste pensanti di un neuroscienziato, alla fine, insomma, per ragioni misteriose, ma insomma, noi siamo prima di tutto, come diceva Saliba, semplicemente umani, insomma, sono umani pure loro, non è che questi qui sono dei robot, no? che intendono robotizzare, no? gli umani. No? Allora, ad un livello elevato, quindi un elevato puramente tecnologico, il dialogo con le neuroscienze è un dialogo estremamente interessante. No? Estremamente interessante. Ed è un dialogo incessante, non può finire mai questo dialogo, perché per esempio si parlava dei farmaci, certo, noi abbiamo delle correlazioni statisticamente più che significative tra l'impiego dei farmaci e la modificazione per esempio di un comportamento o la remissione di un delirio, ma come questa informazione che è materia d'energia, che agisce su materia d'energia, no? Ecco, a un certo si venga processata, no? In modo tale da modificare, no? un pensiero. E tutto questo è un enigma che lì davanti agli occhi di tutti quanti. Ci sono diversi modi per affrontarlo, ma penso, ma lo vivo anche dentro di me, no? Che sia lo sguardo fenomenologico che lo sguardo psicoanalitico, così come lo sguardo che tiene conto di tutte le informazioni che vengono da una conoscenza sempre più approfondita del funzionamento del nostro cervello -mente, no? Tutto questo è a vantaggio della psichiatria. La psichiatria si può avvantaggiare di tutto questo. No? Certo, è un discorso che probabilmente non finirà mai, no? Non finirà mai. L'unica cosa che io guardo con sospetto, lo dico qui, e le grandi aspettative che si hanno nei confronti della genetica, no? Perché lì è insito un pericolo molto, molto grave, no? Perché gingillarsi con il genoma, no? e pensare che, appunto, che questa nostra umanità, che alla fine paradossalmente, no? è radicata nella possibilità di essere folli, e forse in fondo lo siamo tutti quanti, e dell'essere liberi, no? Ecco, che venga liberata, no? della follia, no? E probabilmente anche come contraccolpo anche non essere più liberi, essere robotizzati da un lavoro di ingegneria genetica che ripulisce questo genoma di tutti i geni che noi chiamiamo letali, e tutto questo, quindi l'avvento di una nuova specie umana, no? Chissà se poi umana, no? Libero, tutto questo è molto inquietante, no? E questo io lo guardo, dire poco, con sospetto, diffidenza, no? Io trovo che lo guardo con, con un atteggiamento di riprovazione, no? Ecco, il discorso può essere fatto in chiave etica, ma può essere visto solamente da un punto di vista proprio di una difesa, no? della nostra umanità, che è tutto il discorso che si è fatto, no? E il riconoscimento, e riconoscere, è stato fatto anche giuridicamente finalmente, riconosce dignità umana, ma non solamente dignità umana dal punto di vista della cittadinanza, no? Ma riconoscere la dignità umana anche nella sofferenza e nel pensiero delirante, in una visione terroristica del mondo, e perché no, anche una visione disperatamente nichilista, no? Confronto con una persona che sostiene una visione nichilistica in modo anche con un pensiero anche filosoficamente radicato, diventa veramente un confronto penoso, difficile, angosciante, no? Non vanno idealizzati i malati mentali. Il malato mentale è un personaggio che ha in sé anche un munus profetico, no? E molte volte è un profeta che annuncia anche cose molto terribili, no? Ecco, no? Quindi non so se sto risposto alla domanda, ma insomma voglio dire che questa zattera è una zattera, diciamo pure sulla metafora, no? È una zattera che può incontrarsi con imbarcazioni molto, molto più munite, ma non credo affatto, insomma, però ecco, dico forse polemicamente, no? che noi non siamo attrezzati, no? per fare questa traversata. Forse saremmo meno attrezzati dal punto di vista del rifornimento in termini di investimento di denaro, eccetera. Questo è vero, no? Noi continuiamo a essere i parenti poveri, insomma, continuiamo a essere veramente molto molto poveri, e ancora più poveri se non ci agganciamo al treno delle industrie farmaceutiche, no? Ma questo è tutto un altro discorso. Grazie.
Se vuole un breve accenno, posso Borgna?
Dire soltanto che la legge di riforma psichiatrica senza dubbio oggi consente, o almeno consentirebbe di fare, la migliore delle psichiatrie possibili, anche se le cose possibili poi non sempre si realizzano. Gli ospedali psichiatrici italiani, salvo qualcuno, erano certo sigillati, segnati e travolti da una incapacità radicale e profonda di capire che cosa fosse la follia e quali fossero i modi, i metodi e anche i farmaci, che pure si conoscevano, per affrontarla e per mitigarla. Non per malafede direttori di ospedale psichiatrici come quelli, posso dirlo oggi, diretti da Danilo Cagnello oppure da Enrico Morselli, che hanno scritto testi straordinari, ancora oggi attualissimi, e che pure lasciavano i manicomi in condizioni terribili di pazienti a volte. Il nostro è sempre stato un ospedale psichiatrico femminile, quindi anche con problemi facilitati dalle follie femminili, che sono infinitamente più dolci, anche a volte più creative che non quelle maschili, ma soltanto quando è cambiato l'atteggiamento interiore che medici, infermiere, suore avevano nei confronti delle pazienti che la psichiatria dell'epoca, sia pure talora infranta da queste straordinarie intuizioni che avevano sia Cagnello come Morselli, ma che erano incapaci di trasformare le concezioni ideali che avevano con la forza della realtà, cioè dell'inerzia, costituita dalle resistenze degli infermieri, dalle resistenze sindacali. In ogni caso, oggi invece, superate queste remore che erano francamente insormontabili, oggi è possibile fare una psichiatria migliore, almeno teoricamente, di quella che non possa essere svolta in Germania o in Svizzera, dove pure la psichiatria teorica e filosofica continua a essere di grandissimo livello. L'esperienza che abbiamo fatto in un ospedale psichiatrico comunque è stata quella che dall'atteggiamento interiore, dai gesti, dalle parole che noi utilizziamo quando ci confrontiamo con gli altri, soprattutto quando gli altri stiano male, da questo atteggiamento dipendono delle conseguenze umane decisive. Quello che ho sempre constatato, ad esempio, è che alcuni pazienti, gli stessi pazienti, con gli stessi sintomi, che venivano temuti per l'aggressività che manifestavano, rivolgevano questa aggressività sempre a determinate infermiere e a determinati medici. Altri medici, altri infermieri, quando si confrontavano con questi pazienti, utilizzando farmaci della stessa intensità, non venivano mai aggrediti, venivano anzi accolti come se fossero delle persone amiche. Dalla paura che a volte certo rendeva impossibile e rende ogni giorno impossibile un colloquio, un dialogo, un incontro, un gesto terapeutico con chi vive un'esperienza di sofferenza umana, di sofferenza psichica. Perché in fondo anche qui fra noi, che pure siamo stati così raccolti sulla scia comunque di un grande ideale che non è stato solo quello missionario, ma anche quello di una metamorfosi culturale, filosofica, religiosa, spirituale, cioè quella di Don Giussani, anche fra noi probabilmente il timore di chiunque comunque sia diverso da noi, di chiunque viva una sua esperienza, che vive in un suo proprio mondo, sfiorato, segnato dalla sofferenza che viene, ahimè, ancora oggi. Le stigmate sono qualcosa che determinano il giudizio che noi abbiamo degli altri. Queste stigmate che venivano impresse col fuoco radente, fiammeggiante, come loro sanno, degli schiavi nell'antica Grecia, e che Simone Weil diceva di cogliere anche nelle infinite povertà e tragedie umane che incontrava nelle officine della Renault, dove lei, grandissima filosofa, per un anno e mezzo ha vissuto, per vivere fino in fondo una solidarietà che noi certo viviamo in altri modi, anche utili, ma senza questa passione radente, che sarà stata anche una passione che gli psichiatri di allora consideravano come patologica, ma una passione che quando ha in sé elementi di patologia che cambiano il mondo del pensiero non possono rimettere in discussione fino in fondo. Un altro dei pregiudizi assoluti che fra follia e non follia esistono confini insormontabili, mentre follia e non follia sono comunque esperienze che la legge di oggi in Italia consente appunto di cogliere in maniera ancora più palpitante e viva, come anche il libro della dottoressa Ferra dimostra. Ecco, questi confini tra follia e non follia oggi sconfinano rapidamente e continuamente, accrescendo però in noi l'angoscia, la paura dinanzi a chiunque ci appaia come straniero. Chi vive un'esperienza di sofferenza psichica diventa immediatamente uno straniero per chiunque, per i genitori, per i figli, per le madri, perfino una semplice esperienza depressiva che poi fra l'altro viene facilmente deformata, mistificata, perché si fa di ogni erba un fascio, per cui se la depressione si considera come una condizione di sofferenza che colpisca una persona su quattro, ecco, tutte queste quattro persone sono già vissute da chi ci sta intorno come persone pericolose, come persone virtualmente capaci di violenza, che l'altro pregiudizio fatale che lega la diversità, l'alterità al giudizio che la normalità attribuisce. Nel contesto di una psichiatria sociale come quella che è stata ideata, pensata, realizzata certo da Franco Basaglia, al quale tutti o quasi tutti guardavano come ad uno psichiatra radicalmente folle, che quando parlava di chiusura dei manicomi semplicemente delirava di utopie che la dura dimensione della realtà avrebbe distrutto in tempi estremamente rapidi, ma la violenza come la speranza, che non è, che non corrisponde alle speranze, la speranza che è la radice metafisica delle speranze, e anche qui le cose bellissime che Don Giuseppe ha scritto sulla speranza fontana vivace rappresentano una di quelle intuizioni sfolgoranti che legano insieme intuizione psicologica, intuizione spirituale, certo, ma anche intuizione metafisica del mistero che comunque fa parte anche della vita di chi si occupa di psichiatria, del mistero che fa parte anche della follia. Concludendo allora, la psichiatria o è psichiatria sociale o non è psichiatria? Questa è la conclusione sintetica della legge di riforma psichiatrica. Ci sono però diversi modi di fare una psichiatria sociale. Si fa una psichiatria sociale degna di questo nome quando il modo con cui ciascuno si confronta con chi sta male e che quindi partecipa comunque di un destino possibile a ciascuno di noi sia un atteggiamento di partecipazione, di medesimazione, di comprensione, sia un atteggiamento come quello che questo libro ci rivela in forma anche così appassionata, insieme sommessa, ecco, questo atteggiamento in fondo significa, come abbiamo ascoltato da Italo Calta anche in questo secondo intervento, rispetto della dignità, rispetto della libertà umana che continua anche nella follia, perché non tutta la follia è mancanza di libertà. In fondo quindi una psichiatria come quella italiana, sia pure agevolato da una legge che può consentire di realizzare valori umani significativi, relazioni che accrescono il senso della vita, che dimostrino come la sofferenza, certo, a volte, come diceva già Aristotele e Leopardi, è anche la premessa di una esperienza creativa, comunque che si vuole intendere. In alcune esperienze psicotiche, come quelle anche che nel libro riemergono, anche le parole, anche il linguaggio, assumono risonanze, profondità, che poi quando la depressione oppure l'esperienza psicotica muore, si cancella, guarisce, vengono perdute. Questo allora che cosa significa? Guardiamo ad ogni esperienza di sofferenza psichica come ad una esperienza che resta comunque radicalmente umana, una esperienza che può realizzare valori dolorosissimi, ancora più significativi di quelli che noi, prigionieri della routine, prigionieri degli stigmati, delle stigmate che così facilmente attribuiamo agli altri, mai, mai invece, oppure soltanto a tratti quando la malattia scende in noi. Quelle pagine meravigliose che Virginia Woolf ha scritto sulla malattia fisica, che lei comunque è sempre stata anche una malattia psichica, perché è morta nelle acque dell'Aus, questo fiume che corre a Londra, suicida, ma comunque queste pagine sono anche le ultime parole che dico. Queste pagine di Virginia Woolf ci dicono anche come la malattia cambia profondamente e radicalmente tutti i nostri orizzonti di senso. E se dall'altra parte, dalla parte non certo del marito di Virginia Woolf, non certo dalla parte delle persone amiche di Virginia Woolf, non c'è lo sforzo disperato di rimanere ad una qualche latitudine non lontanissima dagli abissi di riflessione e di dolore a cui si giunge quando la sofferenza scende in noi, allora certo nulla si può salvare e il suicidio diventa davvero la spes contra spem paolina, l'ultima speranza contro l'eclissi di tutte le altre speranze.
Bene, concludiamo qui questo nostro incontro con un grande ringraziamento anche a voi che avete ascoltato con molta attenzione, grazie al lavoro di Maria Teresa Ferla e alle testimonianze e riflessioni del professor Borgne e di Italo Carta. Vorrei segnalare le prossime iniziative del centro, tra cui quella di giovedì sera al Teatro Dal Verme. Insieme al Franco Parenti presenteremo il libro di Magdi Allam, della Mondadori, insieme a Pierluigi Battista, Giuliano Ferrara, Giorgio Vittadini ed altri testimoni sul tema del coraggio della parola. Grazie ancora a tutti, buonasera.